Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui le giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio Claudia Durastanti ci racconta Clarice Lispector.
Buonasera a tutti e a tutti. Partirei con una questione di scelta. Quando Annalisa Camilli mi ha chiesto di pensare a una scrittrice che ha avuto un rapporto intenso con l'attività giornalistica, io non ho avuto un pensiero, neanche un'immagine, ho avuto un istinto che era quello di parlare di Joan Didion, che però non avrebbe portato a nessun tipo di racconto, perché per me quello è un nesso quasi automatico in un certo senso, perché nella lingua inglese credo abbia raggiunto la massima felicità espressiva. Quando pensiamo a come la scrittura giornalistica può influenzare l'espressione letteraria. Quindi, scartando Joan Didion, ero convinta che vi avrei parlato di Elizabeth Hardwick, che era una giornalista della Partisan Review insieme a Mary McCarthy. Quando poi si è scoperta scrittrice, in realtà è soprattutto una biografa, è riuscita a fare quello che per me è molto importante, al di là di avere una bella scrittura giornalistica, è anche una sorta di economia, intuito rispetto al non sprecare in qualche modo, attraverso l'eccessiva fioritura e l'imbellimento, il rapporto con l'informazione o l'essenza delle storie. E quindi, con uno sbandamento di pensiero, ho pensato a Shirley Jackson, perché da quando ho letto la sua biografia ero rimasta abbastanza colpita dal fatto che all'atere della sua attività di scrittrice di racconti gotici e horror avesse una rubrica di una posta del cuore, e quindi una scrittrice che era profondamente devota a raccontare il labirintico nell'umano, il macabro, il morboso. In realtà si occupava appunto di posta del cuore, che probabilmente è una rubrica dell'orrore. E dunque, forte di quest'idea dell'orrore, finalmente sono giunta alla scelta di Clarice Lispector. Non so voi, però il mio rapporto con questa scrittrice è stato fortemente condizionato dall'idea di falso, e quindi in qualche modo, se parliamo di giornalismo inteso anche come ricerca di una verità, il falso per me faceva sì che... Ci sono tantissime immagini di Clarice Lispector in circolazione, anche lì bisogna stare molto attenti a selezionare quello che corrisponde effettivamente al corpo della scrittrice. Ce n'è una famosissima di foto di Lispector in cui c'è questa attrice di Playboy che le somiglia molto e che sta davanti a una macchina da scrivere con quei reggiseni anni 50 a proiettile. Io ancora vedo che circola questa foto con le didascalie e le frasi di Clarice Lispector. Non è lei, ma è una storia che le sarebbe piaciuta molto. Quindi, quando vedo questa foto, sono convinta che in realtà sia un falso, perché per me Clarice Lispector, autrice di 100 racconti, di storie per bambini, di 9 romanzi, non aveva un'essenza, uno statuto da giornalista. So che era un formato, un'esperienza che aveva attraversato. E quindi, man mano, attraverso un percorso di scoperta, emerge che in Brasile era nota soprattutto per quello, perché per molti anni per il Jornal do Brasil si è occupata di una rubrica, il sabato, una vera e propria cronica, che è un formato della lingua portoghese. Ecco, in cosa consiste? È una sorta di ipotesi di racconto. Il formato è breve, si stabilisce una conversazione intima con la lettrice o il lettore, e c'è l'inevitabile rischio di parlare di sé, una cosa che Clarice Lispector ha comunque dichiarato di non voler fare nella sua materia letteraria, in cui è stata sempre un po' misterica, segreta. Quindi sembra paradossale che si sia dedicata a questo progetto. Oggi, se pensiamo alla rubrica dell'autrice e dell'autore, è difficilissimo avere quel margine di dubbio che ci fa sospettare che in realtà ci si approcci con un intento creativo e inventivo, perché automaticamente nelle nostre male abitudini di lettura contemporanee crediamo che sia una sorta di diario. Ecco, questa questione del diario è interessante per parlare del rapporto di Lispector con il giornalismo, anche perché a differenza di tante altre autrici fondamentali del Novecento, noi non abbiamo a disposizione delle lettere, ma non abbiamo i diari di Lispector. Quindi, in qualche modo, le Chronicas sono forse la cosa più vicina, se però manteniamo l'idea che sono una sorta di laboratorio di osservazione di un sé possibile che non coincide pienamente col sé dell'autrice, è un osservatorio del mondo. Io ho avuto la possibilità di leggere la raccolta di queste Chronicas, che sono uscite in realtà in parte anche in lingua italiana per La Tartaruga, che è una curiosa circolarità nella mia esperienza, perché io me ne occupo da curatrice, però io le ho lette in inglese, in questa raccolta che si chiama Too Much of Life, che però in un'altra versione si intitolava The Discovery of the World, La scoperta del mondo, e trovo che sia indicativo che in realtà questo titolo abbia subito questo slittamento, arrivando a parlare di troppa vita. Faccio un preambolo, vi leggerò dei passaggi, li leggerò dall'inglese. Può sembrare fuorviante, ma li avessi letti in italiano avrei fatto comunque una violenza a Lispector. Traduco mentre leggo. Partirò da questo. Nelle prime Chronicas, Lispector, che prende atto di quello che le sta succedendo, ha scritto romanzi, racconti, pubblicato interviste, soprattutto sui magazine femminili, ma è questa rubrica del Sabato che la fa esplodere nella popolarità, nell'immaginario nazionale. E quindi dice: grazie al Jornal do Brasil sto diventando popolare, mi mandano le rose, un giorno smetterò per smettere di diventare e per essere diventata. Questa questione del diventare, dell'essere diventata, per chi ha familiarità con l'opera di Lispector, è uno degli assiomi, se vogliamo, uno dei concetti primitivi, e quindi queste Chronicas vanno lette anche perché poi, per stare sull'horror, Lispector è pure cannibale. Alcuni di pezzi di queste Chronicas diventano dei racconti, alcuni li ritrovate nei romanzi. C'è una circolarità e familiarità delle espressioni, e addirittura in anni diversi, lei tiene queste rubriche dal 68 al 72-73, usa lo stesso episodio cambiando il titolo e un po' di circostanze, forse approfittandosi della debolezza della memoria o volendo proprio giocare invece con questa debolezza della memoria rispetto a chi la legge. E un altro aspetto interessante è che chi temeva che si sarebbe sciupata in qualche modo, che avrebbe abbassato eccessivamente il proprio registro, tendeva a dire che l'attività giornalistica di Lispector aveva una ragione esclusivamente materiale, in qualche modo, che fosse per mantenere i due figli, nonostante dopo la separazione dal marito diplomatico ci fosse comunque un tipo di sostegno economico familiare, ma che la scrittrice madre dovesse occuparsi della prole e quindi si dedicava a queste rubriche minime. Lei parla esplicitamente di soldi in queste Chronicas, parla esplicitamente di gestione dell'economia domestica, del ruolo di madre, del lavoro e della pratica del lavoro, ma non associa assolutamente a queste Chronicas un imbarazzo legato a una corrispondenza con un giornale o con un supplemento culturale. In realtà, se prova un imbarazzo, è proprio per l'idea che necessariamente uno spazio di quel tipo debba rivelare o dire tutto della vita di un'autrice. Trovate in queste Chronicas cose disparatissime. Una che mi ha fatto molto divertire è l'intervista al calciatore Zagallo, perché il curatore di un'altra rubrica le dice: io mi occuperò di vita e di questioni esistenziali questa settimana, tu occupati di calcio. Lei intervista il calciatore, sembra un assignment, un incarico paradossale, e fa una cosa che io trovo interessante: non cerca di estorcere dal calciatore risposte metafisiche o particolarmente intelligenti, in realtà le gestisce con una grazia che la fa somigliare, per me, ai suoi personaggi. Io spesso, quando penso ai personaggi, in gran parte donne, di Lispector, mi viene automatica l'espressione di stupida grazia, perché mi pare che riescano a capitalizzare, scusate la parola volgare, queste epifanie del quotidiano. E quindi in qualche modo stanno lì approfittando del momento senza saperlo ben nominare. Un rischio quando si affida alla scrittrice, allo scrittore, l'intervista a qualcuno di molto distante è che si crei un'intimità, una vicinanza partendo da costrutti molto stratificati, complessi, volti appunto in qualche modo a essere estrattivi. E secondo me quello è un falso binario in realtà. E quindi l'Inspector Azzagallo fa delle domande molto, molto semplici. Neanche cose sofisticate come hai paura del tempo, ma ti immagini quando avrai la pensione? L'ultima domanda che sembra lì rischiosissima è che cos'è l'amore? Lui dà una risposta altrettanto parabolica, evangelica in qualche modo, che è l'ascolto del vicino, la comprensione dell'altro. Si riescono a produrre dei risultati di una banalità evidente che però per me ha un riscontro con queste epifanie del quotidiano che lei poi ha riportato nelle sue storie. Un altro passaggio che vi volevo raccontare è relativo al complimento più grande che ho ricevuto. L'Inspector, per chi non lo sapesse, ha fatto anche l'infermiera brevemente a Napoli durante i suoi viaggi, durante la guerra. Stavo passeggiando per Napoli, per strada, con mio marito. Un uomo ha detto a voce molto alta a un altro uomo, e a voce abbastanza alta affinché lo sentissi: quello è il tipo di donna che ci serve, se mai dovremo ricostruire l'Italia. Io non ho ricostruito l'Italia. Ho provato a ricostruire la mia casa, i miei figli e me. Ho fallito. Eppure quell'italiano non stava solo esprimendo un complimento, era serio. Dio, lasciami ricostruire almeno un fiore. Non deve essere un'orchidea. Un fiore pescato da un campo? Basta. Sì, ma io ho un segreto. Oggi, adesso, in questo preciso istante, ho il bisogno di ricostruire qualcosa con la più urgente delle urgenze, ma non posso dirvi che cosa. Ora, immaginare che in una rubrica si possa prendere un aneddoto di questo tipo ed evitare la riflessione sociologica o una riflessione sul rapporto tra i sessi, che pure sarebbe stata opportuna, o comunque non far filtrare questo contenuto attraverso il costume, se vogliamo, o le abitudini del maschio italiano, ma diventa invece una riflessione sull'urgenza delle urgenze, cosa può ricostruire il soggetto, la voce narrante, per me era abbastanza interessante, oltre che appunto qualcosa di inimmaginabile, credo, rispetto a un certo tipo di pressioni o di richieste editoriali. Va detto che nonostante fossero gli anni in cui appunto in Brasile si andava rafforzando l'idea di una dittatura militare, l'Inspector non ha subito censure rispetto alla sua rubrica. Va anche detto che non entrava a gamba tesa sulle questioni politiche per motivi che poi vi spiegherò. C'è molto spazio dedicato ai figli, a volte ci si può chiedere se sono episodi di vita quotidiana sceneggiati. Un esempio: quando il figlio, quando era piccolo, va da lei, corre e le dice: ho letto da qualche parte che siamo nel XX secolo, è vero? E lei gli dice: sì, è vero. E il bambino assume un'espressione terrorizzata, piena di orrore, dice: oddio mamma, siamo indietro rispetto ai tempi. Ora, questo piccolo stralcio non ha alcuna funzione se non procurare una risata mestamente filosofica. Un'altra caratteristica delle cronicas, se secondo me l'Inspector riesce molto bene, è appunto avere questa funzione umorista. Dicevo prima, per riconnettermi alla questione di perché sto leggendo in inglese e comunque non le farei la stessa violenza che leggendola dall'italiano, è questa dichiarazione d'amore dell'11 maggio del 68. Questa è una dichiarazione d'amore. Io amo la lingua portoghese. Non è facile o malleabile, e a meno che non venga lavorata intensamente dalla mente, tende a non avere sottigliezze e può scalciare all'indietro chiunque si azzardi a trasformarla in una lingua del sentimento e della consapevolezza, o in una lingua dell'amore. La lingua portoghese è una sfida vera per qualsiasi scrittore, soprattutto per quelli che nella scrittura hanno l'intenzione di rimuovere il primo strato di superficialità dalle cose e dalle persone. A volte vorrei non aver mai imparato altre lingue, solo così mi sarei potuta consegnare alla lingua portoghese da vergine e pura. Ecco, questa idea di consegnarsi, questo lucido abbandono, è un altro tema molto difficile da gestire in una rubrica del sabato. Tra l'altro una rubrica che ha anche un'interessante storia, se vogliamo, proprio materiale, scritta a mano, consegnata in queste buste marroni. Lei inizia a collaborare con questo supplemento culturale 2 anni dopo questo incidente che la lascia quasi paralizzata, una gamba, stava fumando la sigaretta a letto, prende fuoco in qualcosa che ha echi e riflessi di quello che è successo a Ingeborg Bachmann, per parlare di un'altra scrittrice giornalista che si è dedicata ai radiodrammi. Entrambe hanno patito questa bruciatura con esiti diversi, ma è stata una ferita profonda nella vita di Lispector che probabilmente l'ha incoraggiata ulteriormente ad avere un'abitudine, un appuntamento che le permettesse di riflettere sulla propria persistenza ed esistenza al mondo. Un altro passaggio, secondo me, che riflette bene il suo approccio a questo spazio che si era ritrovata a occupare, quando dice: una delle esperienze più solitarie che posso immaginare è non avere alcuna premonizione. Questo è il motivo per cui a volte il giornalismo, il ruolo da cronista di Lispector, non si occupa solo dell'immediato, del presente, neanche della reminiscenza del passato, che forse avrebbe reso questa rubrica molto più aneddotica o noiosa. Non so voi, io a volte ho delle difficoltà con la rubrica dei pensierini quotidiani che possiamo trovare sulle riviste, sui supplementi, perché automaticamente tendono ad avere uno sguardo molto proiettato rispetto a quanto è accaduto e che tende a ripetersi, no? C'è sempre il rischio della noia dinanzi a una mente che si ripete, e invece in questo tipo di giornalismo di scrittura entra la premonizione ed entra anche l'immaginazione, il sogno, il futuro. È forse in questa dimensione dell'epifania, della premonizione, che Lispector è giornalista che si somiglia, somiglia alla scrittrice, ma soprattutto somiglia ai suoi personaggi. Dunque non considerava questo formato basso, inelegante, ma qualcosa di difficile da afferrare. Cerca soccorso e lo fa invocando Fernando Pessoa, e c'è proprio una cronica che si intitola "Con l'aiuto di Fernando Pessoa". "Ho appena fatto una scoperta spiacevole. I brani, i pezzi che scrivo qui non credo che siano delle vere e proprie cronicas, ma io non capisco neanche cosa fanno i migliori tra i nostri cronistas. Dato che firmano il loro lavoro, non possono fare a meno di rivelare se stessi. Fino a un certo punto li conosciamo intimamente. E quando si tratta di me, non mi piace affatto. Nei miei libri resto anonima e discreta. In questa rubrica, in qualche modo, però, faccio sì che mi si possa conoscere. Sto perdendo un segreto? Il mio sé privato?" Qui faccio un intervento per dire che Lispector è comunque, per tanti aspetti, una scrittrice estrema. Considerava persino il suicidio un atto rivelatorio. C'è una pagina spietata in cui dice che Virginia Woolf, suicidandosi, aveva fallito in qualche modo una sorta di dovere da scrittrice, perché il dovere di chi scrive è mantenere il mistero fino alla fine, e quindi suicidandosi era come se avesse offerto una spiegazione, un appiglio alla realtà. E quindi per un'autrice che, per cui il suicidio è rivelatorio, figuriamoci avere una rubrica ogni sabato. "E quindi sto perdendo il mio segreto, il mio sé privato, ma cosa posso farci? Scrivo veloce alla macchina da scrivere. Quando guardo cosa ho scritto, mi rendo conto di aver rivelato un certo pezzo di me. Penso che anche se scrivessi del problema di quanto si sovrapproduce il caffè in Brasile, alla fine risulterei personale anche in quello. Che io stia correndo il rischio di diventare popolare, che pensiero osceno e spaventoso. Adesso vedo cosa posso fare, se posso farci qualcosa. Mi consola solo qualcosa che scrisse Fernando Pessoa e che ho letto da qualche parte. Parlare è il modo più semplice per rendersi ignoti agli altri." Saltando un po' qui e lì, volevo ritornare sul perché, anche se guardo questa foto o leggo questi testi, mi rimane l'idea che Lispector da giornalista abbia veramente fatto qualcosa di non solo paradossale, ma veramente complicato, che è non arrendersi in qualche modo alla spiegazione ultima delle cose, anche quando si faceva profili di personaggi, anche quando cercava di raccontare uno spettacolo teatrale, la recensione di un libro. E quindi, scorrendo queste pagine, a volte c'è stata l'idea che ci fosse una sorta di strano torpore. Il torpore, oltre alla stupida grazia, è un'altra caratteristica che io associo ai personaggi di Clarice Lispector, che mi sembrano avere una caratteristica in comune. Anticipano molto il limite per evitare la delusione del superamento del limite, e quindi è come se si arrestassero sempre prima della bancarotta, prima della fine dell'amore, prima di ingoiare un pezzo di scarafaggio, come succede in uno dei suoi romanzi più riusciti. E quando invece quel passaggio avviene, comunque è come se non avessero attraversato pienamente quella soglia. Si può parlare in questi incontri di quanto la scrittrice influenza la giornalista la scrittrice. Io credo che questo esercizio, a cui Lispector si è dedicata anche con molta generosità, abbiano influenzato il suo romanzo, l'ultimo romanzo, L'ora della stella, che è forse il suo vero testamento spirituale, non tanto perché coincide con la malattia e con la morte di cancro. Tra l'altro, lei non le dissero mai la vera diagnosi, e anche in fase finale diceva: andiamo a Parigi, non andiamo incontro alla morte. E dunque dicevo che nell'Ora della stella si sente un po' un riflesso, un'attenzione rispetto alla questione sociale, che rimane comunque una dei motori della scrittura di Lispector, anche se non dichiarata. L'Ora della stella è il primo libro in cui affronta pienamente la questione della giovinezza, della fame, di una vita povera, ed è anche il ritratto di una ragazza insignificante, e che resterà insignificante anche dopo la morte, che però ha una forte ascendenza e provenienza regionale. Di Lispector si può dire che è la più grande scrittrice brasiliana. In realtà ci ha tenuto molto a mantenere questa vocazione locale, regionale e nordestina. E per farvi un esempio di come in queste Chronicas c'è letteratura, volevo parlare proprio, prima di giungere alla conclusione, cercherò di non leggerlo tutto perché è lungo, del rapporto con la stampa locale. Questo pezzo è del 69, in cui immagino che quel tipo di pubblicazioni avessero ancora una valenza molto molto forte. Questo pezzo si chiama Il mio treno è partito. Ripiegato sul banco vedo un piccolo giornale di provincia e all'improvviso avverto una grandissima stanchezza verso la grande città. Il piccolo giornale ripiegato porta a me l'odore del caffè lattiginoso e del pane e del burro, di piccole strade non lastricate, di piccoli negozietti dove posso comprare le poche cose che mi servono. Un gruppo di ragazzini che camminano verso la scuola mentre risuona la campana. E vicino a questi negozietti inizia la grande strada, dove viene considerata una grande scortesia non salutare gli sconosciuti. E poi ancora oltre un campo, l'erba alta e, se Dio vuole, alcune mucche. Lì, proprio a portata di mano, come se fosse un biglietto del treno, c'è il mio ritorno. Aprirò il giornale e finalmente verrò a conoscenza di tutte le notizie importanti. Se ha piovuto tanto, se lo spaccio generale ha ricevuto un nuovo carico di purè di guava, chi ha chiesto la figlia di chi in moglie, quale giorno della settimana proietteranno la matinée del film, se daranno dei cioccolatini della Falchi gratuiti alle ragazze e ai bambini la domenica. Apro il giornale e il mio treno è appena partito. Dopo aver letto le prime righe, però, mi rattrappisco con lo sconvolgimento di qualcuno che sta per afferrare un filone fresco di pane e invece sente qualcosa di pesante come un lingotto d'oro. Io, questo pane stantio, non lo posso mangiare. La riunione è andata avanti a lungo, ma sempre in mezzo a un'apoteosi di cortesia e distinzione. Eppure non sono ancora troppo spaventata, di sicuro mi sto sbagliando, sono incappata nell'aspetto peggiore di qualsiasi paese, un'apoteosi di quello che posso chiamare solo urbanismo. Di certo in queste pagine non troverò un amichevole «Buongiorno signora», quello che sto cercando. Vediamo se in questo articolo sul centro ricreativo locale come va. Sono sicura che lì troverò un accenno al ballo pomeridiano del giorno successivo. In realtà, leggo, cerchiamo la collaborazione di muse che si trovano altrove, e cerchiamo anche poesie per i bardi di Bicù d'Oleme. Ah, allora passiamo a questo articolo scritto da un dottore. Di sicuro troverà un bravo dottore con la sua borsa da dottore. Tuttavia dice qualcosa come: i microbi viaggiano sulle labbra deliziate d'un bacio. Non importa, chiaramente sono capitata dallo studio del dottore sbagliato, proprio come avverrebbe in città. Devono avermi mandata da uno specialista. Ecco, però alla fine di questa rubrica di lamentele sulla posta locale troverò tutto dei dolori segreti, quello che quel politico ha promesso, come Dio si è portato via qualcuno prima del tempo, tutto sulle piogge che hanno allagato le strade e inondato i campi. E invece leggo: invochiamo delle misure energetiche per ridurre la sofferenza di coloro che, oltre a essere i baluardi della procreazione, sono anche i baluardi della nostra grande nazione. Però, cripticamente, non mi dicono cos'è questa sofferenza e non mi spiegano nemmeno se questi baluardi della procreazione sono i madri o sono le padri, oppure sono gli allevatori di mucche. Ecco, in questo passaggio dotato di una sua ironia, io ci ho trovato appunto tutta una ricerca impossibile, una mancanza di quel tipo di giornalismo minuto e locale che era depositario, collettore di tante voci, no? Qualcosa di che ricorda, rievoca inevitabilmente la chiacchiera al bar, la conversazione al bar o dei lacerti di storia orale. Però quando cerca questo giornale locale che non esiste, che cosa sta cercando Clarisse Lispector? E le viene in mente un verso di una canzone che cantava da ragazza: sono andata a Tororò per bere dell'acqua e non l'ho trovata. Mi ritrovo a chiedere: ma che cosa andavi cercando quando eri a Tororò? E c'era dell'acqua? Mi viene in mente un racconto di Graham Greene. Un uomo vecchio e stanco all'improvviso si ricorda che una volta, da ragazzo, si era innamorato di una fragile ragazza bionda e le aveva scritto una lettera d'amore. Quanto deve essere stato puro quel primo amore, l'amore innocente e ardente di un ragazzo. L'unica volta nella sua vita in cui magari è stato puro. Carico di nostalgia per quella purezza perduta, cerca la lettera che non ha mai avuto il coraggio di spedire. Alla fine la trova, scarta la carta ingiallita. Era veramente una lettera d'amore, dove, con suo sommo orrore, scopre di aver scritto solo delle stupidaggini febbricitanti e decisamente pornografiche. L'ispector chiude chiedendosi: la mia casa di provincia è mai esistita? O forse la cosa che è sempre esistita era la nostalgia per la provincia? Vorrei chiudere con altri due frammenti. Il primo riguarda una questione che sento molto da vicino, occupandomi di scrittura e in parte sempre meno di giornalismo culturale. Quale approccio avere verso le questioni sociali? Come dicevo prima, l'ispector non è mai pienamente politica nel senso più letterale in queste cronache. A un certo punto il figlio la rimprovera anche perché non si occupa del Vietnam, no? Perché non scrive dei Viet Cong, e lei le risponde che posso reagire solo con orrore, non è qualcosa che si affida alla parola. Però evidentemente questo fatto di non essersene occupata nelle Chronicas è qualcosa che le risuonava, e infatti in una delle sue ultime collaborazioni si occupa della questione letteratura e giustizia e scrive questo: oggi all'improvviso, come se fosse una vera scoperta, ho provato un po' di tolleranza, della tolleranza che provo verso gli altri anche per me stessa. Quanto durerà? Mi sono approfittata della cresta dell'onda per entrare in contatto con il perdono. Per esempio, la mia tolleranza verso me stessa, essendo una persona che scrive, significa perdonarmi per non sapere come rapportarmi alla questione sociale in un modo letterario. Vale a dire trasformare la cosa con l'intensità dell'arte. Per tutto il tempo che ho conosciuto me stessa, le questioni sociali per me sono state le più importanti di qualsiasi altra cosa. A Recife, gli aggregati di baracche sono stati la mia prima verità. Ancora prima di sentire l'arte, io ho sentito profonda la bellezza della lotta. Ma ho un approccio abbastanza semplice verso le questioni sociali. Io volevo fare qualcosa, come se scrivere non fosse fare. Quello che sono incapace di fare è usare la scrittura per questo scopo. E questa incapacità mi addolora e mi umilia. Il problema della giustizia per me è così ovvio, è un sentimento così elementare che non mi sorprende. E se io non mi sento sorpresa, non posso scrivere. Anche perché per me scrivere significa cercare. Il senso della giustizia non è una cosa che io ho dovuto mai cercare, non ne sono mai andata alla ricerca, non è una cosa che io ho mai scoperto. E quello che mi sconvolge è che questo non è vero e non equivale per tutti. Sono consapevole di operare una grossa ipersemplificazione del problema. Ma oggi, approfittando della tolleranza verso me stessa, non provo assoluta vergogna per non aver offerto alcun contributo alle questioni umane e sociali attraverso la scrittura. Non significa che non voglio, ma che non ne sono capace. Quello di cui mi vergogno, del non fare e non contribuire attraverso un'azione. E poi, la lotta per la giustizia conduce alla politica e nella mia ignoranza mi smarirei completamente nelle svolte e giravolte di quel mondo. Di questo mi vergognerò sempre e non ho neanche intenzione di chiedere scusa. Non voglio, attraverso mezzi indiretti o attraverso il dubbio, assolvere me stessa. Voglio continuare a provare vergogna, ma non mi vergogno di scrivere quello che scrivo. Sento che se mi vergognassi di questo, commetterei un peccato di orgoglio e di vanità. E questo mi conduce all'ultimo frammento, perché insita in questa vergogna, tolleranza, in questo dubbio su come rapportarsi a uno delle fonti, insomma, in qualche modo degli aspetti più corposi del giornalismo, che è occuparsi non solo dei fatti, ma auspicabilmente di argomenti di giustizia sociale. Quando si vivono momenti di tensione, di conflitto, di violenza aperta, c'è da parte di chi scrive, e non riesce magari a esprimerlo nella maniera così diretta e allo stesso tempo sofisticata di Clarice Lispector, l'idea che il contributo si possa offrire solo attraverso una riflessione complessa, stratificata o particolarmente sorvegliata in tutti i suoi aspetti. È qualcosa che credo sta avvenendo anche in questi mesi di violenza aperta, di guerra e di omicidi di donne, in cui prendere la posizione, la parola, è qualcosa che si incappa costantemente con l'idea che se bisogna esprimere un concetto bisogna esprimerlo bene e letterariamente. Io credo che ci sono delle situazioni in cui ci si può sospendere da questa richiesta interiore e da questa aspettativa e che la cosa va detta. Io avrei avuto estrema difficoltà stasera a fare un intervento pubblico senza toccare questa questione, e lo faccio attraverso un frammento in cui Clarice Lispector sembra contraddire quello che vi ho appena letto, ma in realtà secondo me completa a suo modo un cerchio, e vado a ritrovarlo. Sta commentando l'intervista di una sopravvissuta alla BBC, siamo nel 68. Testo abbastanza eloquente, si intitola «È importante anche non perdonare». Una donna intervistata per Women's Hour della BBC ha parlato delle sue esperienze da prigioniera di guerra. Quando si è sofferto molto, si impara a cogliere le debolezze degli altri, le loro qualità positive e negative, persino tra i propri nemici. Perché il tuo nemico dovrebbe essere interamente cattivo o la vittima interamente buona? Tutti e due sono esseri umani e tutti e due sono buoni e cattivi. E io credo che se ci appelliamo al bene delle persone, avremo quasi sicuramente sempre successo. So quello che vuole dire, ma si sbaglia. Arriva un momento in cui dobbiamo dimenticarci di essere umani e di avere compassione e di prendere posizione, per quanto possa essere sbagliato, per la vittima, e prendere posizione, per quanto sbagliato possa essere, contro il nemico, e ritornare a uno stadio più primitivo in cui si dividono le persone in buone e cattive. Il momento della sopravvivenza è il momento in cui la vittima è permesso essere crudele, crudele e arrabbiata, quando non capire gli altri è la cosa giusta da fare. Ora, questo non capire gli altri come cosa giusta da fare può sembrare un'espressione eccessivamente cruda e tagliente anche per una scrittrice che non si è mai proposta di risolvere bene le storie, che ha sempre optato non per il sovrannaturale o una magia che non si spiegava. Tra l'altro Clarice Lispector è forse l'unica scrittrice di cui io ho conoscenza che ha partecipato a un convegno di stregoneria, ed è una cosa risaputa che una delle sue traduttrici in lingua inglese l'ha invocata durante una seduta spiritica. Credo che Lispector non sia apparsa, ma il semplice fatto di usare la seduta spiritica come metodo di traduzione forse un complemento della sua scrittura, e il fatto che comunque in queste Chronicles, pur non volendo rivelare troppo di sé, è riuscita a essere inevitabilmente personale, e secondo me è riuscita anche, come dimostra questo frammento che vi ho letto, a correre dei rischi, ed è questo che per me la fa una scrittrice che si è consegnata al giornalismo. Non ha nessun senso farlo con un'eccessiva sicurezza, non di sé, ma del proprio sguardo verso il mondo, e non c'è scrittura né giornalistica né letteraria senza rischio. Scusate se ho letto tanto, però secondo me, non essendoci in italiano questi testi, credo, non tutti disponibili, se vi va di approfondirli o, non so, di incoraggiarne la ritraduzione. Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui le giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su StorieLibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.